Abbiamo iniziato con Signs of Life e poi con questa canzone che io adoro, anche se non piace praticamente nessuno, che è Learning to Fly dei Pink Floyd, nell'album A Momentary Lapse of Reason, che è l'album dell'era di David Gilmour dei Pink Floyd. Ovviamente uno degli album che più viene schifato dal mondo. Devo dire che a me sta roba piace comunque tantissimo, per cui chi se ne frega. Mi piacerebbe mettere la sigla, perché adesso avrebbe senso mettere la sigla, però significherebbe tagliare questa canzone, non è una cosa bella. E allora, in un momento di completa follia, prima della sigla vi faccio sentire tutta questa canzone. Se vi piace, bene, se non vi piace, sapete come andare avanti con il vostro programma di podcasting. E se non lo sapete, imparate.
Pills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Mi sono svegliato, stamattina mi sono svegliato, sto andando al lavoro, relativamente presto perché oggi devo fare un po' di sceneggiature. E sì ragazzi, il sottoscritto ogni tanto fa delle sceneggiature, nel senso che prendo un testo di qualche tipo e deve tradurlo in immagini, soprattutto quando si parla video corporate, video di motion graphics, è un po' un casino perché devo prima di tutto farmi venire in mente come trasferire quello che viene visualizzato in qualcosa di video e poi descriverlo, perché o mi metto a fare uno storyboard, a volte è meglio, a volte non è meglio, a volte faccio delle mood board, nel senso che prendo se devo mostrare una donna che dorme, sto facendo un video sull'insonnia, essenzialmente mi cerco su internet una foto di una donna che dorme dicendo sarà una roba come questa, ovviamente senza dire sarà una roba come questa, l'idea è mostrerò una donna che dorme, se si tratta di grafica cerco una grafica simile, altrimenti se non ho molto tempo, se devo spiegare come gli elementi grafici stanno all'interno della visualizzazione, molto semplicemente faccio uno sketch a mano e poi fotografo questo sketch o lo scansiono. Insomma, ci sono diversi modi di approcciare questa cosa. Di solito nella fase di storyboarding e di sceneggiatura cerco di essere il più veloce possibile, perché per certi versi fare video è un po' come sviluppare dei modelli. Cioè, se tu devi fare un video e per descrivere quello che fai nel video arrivi a un livello di dettaglio talmente tale che praticamente è già il video finito, è un po' come se il tuo modello fosse infinito. Il nostro professore di modelli, non mi ricordo se fosse modello, forse sistemi di controllo, diceva che il modello che tu fai è una versione semplificata, molto semplificata della realtà. Se tu parli della forza di attrazione gravitazionale e evitiamo di considerare tutte le componenti relativistiche, la forma dell'attrazione gravitazionale è molto semplice. È una cosa che è proporzionale alla massa dei due corpi diviso il quadrato della distanza, ok? E questo è un modello di quello che succede in realtà. La realtà è che se tu puoi andare ad aggiungere dettagli su dettagli su dettagli fino ad andare a mettere tutti gli atomi che compongono tutti i due oggetti che si attraggono, e a questo punto hai i due oggetti. Non parli più di modello, ma parli del sistema vero e proprio. Ecco, la sceneggiatura, lo storyboard sono dei modelli. Nel senso, prima di iniziare a lavorare su un video vorrei l'approvazione del cliente in modo tale da non fare il lavoro due volte, e per arrivare all'approvazione del cliente devo fargli vedere qualcosa, devo dargli una suggestione, devo descrivere quello che farò. Però se ci metto tanto tempo a descrivere quello che farò, quanto è il tempo che ci metto a fare il video? Beh, a questo punto tanto vale fare il video direttamente, per cui è anche una sorta di bilanciamento più o meno sensato di come uno si deve approcciare alla produzione di un video e anche alla produzione di una sceneggiatura. E poi considerando il fatto che una delle due sceneggiature che scriverò oggi non verrà realizzata da me, ma da una terza persona, un altro artista di motion graphics, cavoli, devo essere abbastanza chiaro per lui in modo tale che lui possa fare il lavoro, però senza essere talmente chiaro che ci metto di meno a farlo io, ok? Vabbè, ma questo è un po' sono i cazzi miei che devo sbrigarmi stamattina. Adesso voglio parlarvi di qualcosa, nella fattispecie vorrei parlarvi di qualsiasi cosa, perché come sapete nei ritagli di tempo, nemmeno troppo nei ritagli, in questi giorni io sto lavorando ancora a producer cercando di fissare tutti i buggoni che ci sono, e sono arrivato a una versione molto solida e poi l'ho rotta subito dopo, senza passare questa versione molto solida ai miei beta tester che mi hanno bestemmiato contro, perché poi ci ho aggiunto altra roba e adesso voglio raccontarvi il perché. Allora, in primo luogo voglio raccontarvi di una delle feature che mancava da producer, e devo essere sincero, sono molto contento di aver realizzato in pochissimo tempo. Questo perché quando si ritorna a lavorare su un qualcosa, si arriva a un livello tale di conoscenza del codice che si sa bene dove mettere le mani, mentre se è un po' che non ci si lavora e se non si è fatta abbastanza documentazione, si finisce che prima di mettere le mani a qualcosa devi ricordarti che cosa hai fatto. E poi considerando che parti del codice hanno 4 anni, cavoli, mi rendo conto di essere migliorato moltissimo e di aver lasciato dentro un sacco di sporchi. E sto cercando pian pianino di pulirli, di togliere le cose inutili, ma non è così facile. Se non siete programmatori non capite quanto è difficile questa cosa, questo refactoring profondo. Chi è programmatore e chi deve mantenere progetti tra virgolette legacy sa di cosa sto parlando e probabilmente mi manderà un abbraccio virtuale. Poi magari mi dà un pugno nelle palle, perché effettivamente dire che io sono un programmatore è abbassare la media della categoria, per cui scusatemi tantissimo. Allora, recentemente ho realizzato quella che è stata la puntata di MDB Summer Radio, che è il mio podcast di musica, più complessa dal punto di vista della preparazione dei contenuti, perché è una cosa a cui penso da svariati anni, circa 4. uno dei primissimi podcast, anzi forse il primo podcast del network Italian Podcast Network, prima che diventasse Runtime Radio, è stato Archeologia Videoludica, che raccontava la storia dei videogiochi, che racconta la storia dei videogiochi. Abbiamo fatto un sacco di puntate partendo dai giochi elettronici che non erano nemmeno videogiochi, fino ad arrivare, non dico ai giorni nostri, però a qualche generazione fa. Abbiamo realizzato un po' di speciali sul Commodore 64 e mi sono occupato di realizzare la puntata della musica del Commodore 64, che è stata molto apprezzata, devo dire la verità. Io devo essere sincero, sulla musica del Commodore 64 avevo qualche dubbio, perché non è stato il mio vero computer, cioè io non lo possedevo, ci ho orbitato attorno, ma non ho mai avuto un Commodore 64, anche se mi sarebbe piaciuto per giocare, ma meglio così, altrimenti mi sarei perso a giocare senza diventare quello che sono ora, cioè un coglione totale. E notare che non ho detto fallito, per cui un po' bene mi voglio in questi giorni. Allora, ho realizzato questa puntata e andando a fare ricerca, andando a scoprire cose, andando a imparare cose, e devo dire che ho ricevuto un buon feedback. Allora tutti quanti mi hanno detto, ora che hai fatto la puntata sul Commodore 64, e io per primo mi sono detto, adesso bisogna fare quella sulla musica dell'Amiga, perché l'Amiga invece è un computer che io ho posseduto, che io ho vissuto, è stato il computer della mia adolescenza, è stato il computer con cui ho iniziato a fare musica, con cui ho fatto veramente una vagonata di cose, per cui diciamo che quello era il mio territorio, è solo che è stato il territorio di tantissimi. E siccome è stato il primo computer che consentiva di realizzare della musica di nuova generazione sui videogiochi, tutti ricordano le musiche dell'Amiga come qualcosa di rompente nelle proprie vite. E allora, per realizzare questa puntata, ho avuto la pressione del voglio farla la più completa possibile, voglio raccontare le cose nel modo più giusto possibile per me stesso, ma anche per tutti quelli che c'erano, per tutti quelli che mi avrebbero ascoltato, perché, oh ragazzi, cioè questa roba qui doveva essere una figata cosmica e non potevo sbagliare, e non avevo le risorse per poter fare una puntata correttiva, cioè questa roba qua doveva essere fatta bene al primo colpo. E vuol dire che io ci ho messo circa, dal momento in cui ho finito la puntata del Commodore 64, credo 2 anni a raccogliere le idee, a momenti alterni, a volte cioè, mi ci buttavo a capofitto, a volte la lasciavo andare lì, ci pensavo col retro della mia testa, però non mi sono mai messo sotto. Ed era una cosa che io e Simone Pizzi ci dicevamo, sì, prima o poi la facciamo. Simone ogni tanto insisteva, però capiva il fatto che avevo queste difficoltà di approccio. Poi, durante il mese di dicembre dell'anno scorso, uno dei miei ascoltatori, Marble Madness, che non so se mi ascolta anche in questo podcast, però lo saluto, gli voglio bene, ha detto, visto che tra i premi che date a chi vi sovvenziona sul Patreon, c'è un premio che, se donate 15 di euro, gli è dedicata una puntata, ha detto, siccome una voglia matta di ascoltare la puntata dell'Amiga da una vita e mezzo, a questo punto vi ho fatto una donazione di 15 euro e mo dovete farmi la puntata. Io e Simone siamo rimasti, come dire, è vero, è un po' come dire, ti sei messo d'accordo con te stesso, ci hai fatto capire che era il momento, che abbiamo indugiato troppo, che siamo stati anche troppo pigri per certi versi, adesso ci siamo detti, adesso dovete farlo. Simone, per qualche motivo che non ricordo, Simone Pizzi, ha messo la data 19 febbraio, per cui ci siamo detti, ok, hai tempo circa 2 mesi per fare questa cosa, e a questo punto ho iniziato a studiare veramente, a raccogliere un sacco di informazioni. Credo di aver lavorato su questo episodio una quarantina di ore, 35-40 ore, tra tutto, tra raccogliere informazioni, registrare, montare, rieditare, ovviamente tutto con una versione in super alfa di Poduser, perché mi piace complicarmi la vita. E l'episodio è uscito e ho ricevuto dei buoni feedback, anzi non ho ricevuto tantissimi feedback, ma quelli che ho ricevuto sono stati veramente tanto tanto positivi, per cui inchino il capo veramente in segno di grazie, in segno di grazie, grazie davvero. Quelle 40 ore passate a montare questo episodio, a registrare eccetera eccetera l'episodio, mi sono a questo punto passate via, perché quando ricevi questo feedback è bellissimo. Anzi, se qualcuno di voi ha ascoltato la puntata e ha un feedback da darmi, anche negativo, lo faccia. Mi faccia sapere che qualcuno se l'è ascoltata. Un sacco di gente se l'è ascoltata, perché ho le statistiche, però datemi un feedback se vi è piaciuta oppure no. Questo ovviamente, come sempre, è un cappello introduttivo che avrebbe potuto essere lungo di 12 secondi, però mi piace raccontarvi cose, perché così poi edito tutto con Poduser che mi serve per migliorare le feature. Allora, cerco di farla breve. Per registrare la puntata, inizialmente pensavo di registrare dei contributi standalone, da poi mettere in corrispondenza delle canzoni. Però a un certo punto mi sono detto che secondo me sarebbe venuta meglio questa cosa se l'avessi fatta come realizzo veramente le puntate di Samba Radio live, cioè facendola in diretta, cioè facendo partire la riproduzione della canzone e parlandoci sopra, registrando il tutto, in modo tale che avessi quella sorta di entusiasmo, che, di ritmo, di coinvolgimento che si ha soltanto quando si stanno facendo le cose live o comunque quando sto ascoltando veramente la canzone originale. E l'ho fatta così, registrata in tanti segmenti, perché poi la puntata alla fine dura 2 ore e 50 minuti, non sto scherzando. Ho registrato circa 4 o 5 segmenti separati in cui essenzialmente avevo una canzone e ogni tanto ci parlavo sopra. Dovevo anche parlare prima e dopo, perché introducevo, parlavo, facevo cose. È stata una puntata molto corale, anzi ringrazio a tal proposito Leo Varghion, che ha fatto da doppiatore di alcune parti in cui c'erano delle interviste, e anche di una parte in cui c'era una sorta di descrizione modello Quark, super Quark, super super Quark. Allora, quando ho iniziato a montare la puntata sapevo che avrei dovuto fare delle modifiche, perché in alcuni casi succede che registri una traccia musicale e la traccia del parlato, ma tu vuoi a un certo punto che il parlato inizi prima o inizi dopo. In un programma di montaggio audio normale, di quelli fatti dalle persone serie, è abbastanza facile, essenzialmente si prende quel pezzettino di audio e lo si sposta avanti e indietro nel tempo. Il problema è che io lavoro con il sistema di montaggio con timeline magnetica. Questo significa che lo spostamento di un segmento dell'audio non è così facile da realizzare, perché per farlo dovrei tagliare un pezzo prima e aggiungere un pezzo dopo, e fare lo sliding del segmento non è così facile. Ed è il motivo per cui ho introdotto quello che nei programmi di montaggio video si chiama editing a tre punti. L'editing a tre punti è un tipo di editing particolare. In pratica, le clip che sono presenti in una timeline di un programma di montaggio, sia video che audio, però adesso pensiamo al montaggio video, che è più semplice per certi versi, perché montaggio audio è un po' più complicato di così, cioè non è che è più complicato, difficilmente sono programmi che fanno queste cose, mentre per il montaggio video è una cosa all'ordine del giorno. Le clip all'interno della timeline di un programma di montaggio video hanno essenzialmente un inizio e una fine. Mettiamo caso che abbiamo un montaggio molto semplice in cui abbiamo soltanto un segmento che dura 10 secondi, cioè dal secondo 0 al secondo 10 della nostra timeline, il cui file originale è un asset che dura di più. Molto semplicemente, fatevi un video selfie in cui salutate la mamma, inquadrate, fate partire il pulsante di registrazione, soprattutto vi sistemate quel mezzo secondo e poi iniziate a parlare: ciao mamma, ti voglio salutare perché ti voglio tanto bene, e poi stoppate. Ok, quel ciao mamma ti voglio tanto bene dura 3, 4, 5 secondi, però di questi 5 secondi avete circa un secondo prima di preparazione e un secondo dopo. Ma magari fate un'altra cosa, fate partire la registrazione, dite la prima volta: ciao mamma ti voglio tanto, cos'è che devo dire? E allora ricominciate, ma senza stoppare. Per cui magari avete questa registrazione che dura un minuto e di questo minuto dovete prendere soltanto 5 secondi, 10 secondi, ok? Nei programmi di montaggio video essenzialmente funziona così: prima ancora di montare si seleziona l'asset, cioè il file video che vogliamo inserire nella nostra timeline, specifichiamo il punto d'ingresso, l'in point, e specifichiamo il punto di uscita, out point. Mettiamo caso che abbiamo registrato un minuto e di questo minuto vogliamo tenerci dal secondo 40 al secondo 50. Ecco, selezioniamo in point 40, out point 50, inseriamo questo segmento nella timeline, la nostra timeline durerà 10 secondi e questi 10 secondi logicamente sono un estratto, sono diciamo un pezzo, una sorta di finestra, sì, è proprio una finestra temporale di tutto il minuto che abbiamo registrato, ci teniamo solo 10 secondi e quei 10 secondi lì. Per cui una clip nella timeline sarà identificata essenzialmente da tre cose, oltre ad identificare l'asset originale: un punto di inizio, cioè inizia a 0 secondi, un punto di fine o durata, cioè 10 secondi, e poi un punto di inizio dell'asset, cioè noi abbiamo 10 secondi nella timeline, 10 secondi che iniziano da 0 e finiscono a 10, e l'asset inizia a 40 secondi. Spero che stiate capendo quello che vi sto dicendo senza poterlo disegnare, ok? Ecco, abbiamo questi tre punti. Noi possiamo modificare nella timeline l'out point, cioè magari allungare un pochettino da 10 e farlo diventare 12 secondi, e di conseguenza avremo che la clip nella timeline avrà inizio a 0 secondi, fine a 12 secondi, puntatore di inizio dell'asset a 40, e di conseguenza prenderemo da 40 a 52 nell'asset, ok? Se poi nella nostra timeline prendiamo un altro video, un video che dura 10 minuti, e di questi 10 minuti prendiamo dal secondo 60 al secondo 80 e li prendiamo questi 20 secondi nella timeline e li mettiamo dopo la clip precedente, avremo che nella nostra timeline la clip che abbiamo selezionato parte da 10 secondi, cioè da dove finiva quella precedente, dura 20 secondi e il punto di inizio dell'asset è a 60 secondi, ok? Sempre tre sono: Una delle peculiarità dei programmi di montaggio video è però la possibilità di mantenere l'inizio e la fine, cioè l'inizio e la durata di una clip nella timeline, ma di spostare il punto di inizio dell'asset. In pratica, se noi abbiamo questa clip che inizia nella timeline a 0 secondi, dura 10 secondi e punta a 40 secondi nell'asset, noi possiamo cambiare il punto di inizio dell'asset, magari mettendola a 41, per cui la clip nella timeline durerà sempre 10 secondi, avrà sempre come punto d'ingresso 0 e punto di uscita 10 secondi, ma i secondi dell'asset che prendiamo passeranno da 40 fino ad arrivare a 50 e si sposteranno avanti di un secondo, cioè da 41 a 51. La finestra è sempre larga 10 secondi, il punto di applicazione della timeline è sempre lo stesso, ma la finestra che scorre sull'asset è spostata. Ecco, questo si chiama editing a tre punti, cioè mantenere l'inizio e la fine nella timeline della clip e dunque mantenere la durata, ma spostare il punto di inizio della finestra dell'asset. Nei programmi di montaggio video si fa essenzialmente premendo un pulsante che va in una modalità, molto spesso è una combinazione di tastiera molto semplice, tipo in Final Cut la lettera T di Torino. Vi racconto Final Cut perché è quello che uso più spesso. In pratica si entra in modalità di slide mode, per cui l'inizio e la fine della clip rimangono costanti, ma trascinando a destra e a sinistra si sposta a destra e a sinistra il punto di applicazione, cioè il punto di inizio della finestra della clip. Tutto questo casino per dire che in alcuni casi avevo bisogno di mantenere per la maggior parte del tempo sincronizzati audio e video come li ho registrati, ma in alcuni casi avevo bisogno di anticipare o posticipare qualcosa, per cui la filosofia è: prendo un segmento, lo taglio, proprio uno slide soltanto, all'inizio e alla fine, e poi sposto avanti e indietro nel tempo con questa combinazione di tasti. Nella fattispecie per adesso non ho ancora messo una combinazione di tasti, ma un pulsante nella finestra, che mi consente di fare l'editing a tre punti, cioè di slidare avanti e indietro la clip nella main lane. Questa cosa qua è stata molto utile in due occasioni soltanto, in cui ho dovuto anticipare da una parte di un secondo e posticipare di 3 o 4 secondi qualcosa, ed è stato molto molto comodo, devo dire la verità. L'aggiunta di questa feature è stata relativamente veloce, relativamente semplice, con anche la modifica posteriori delle clip che sono attaccate, perché se c'è a un certo punto una clip che è attaccata a questo segmento, se si sposta avanti e indietro nel tempo questo segmento, la clip connessa deve spostarsi di conseguenza. Questo è il tipico esempio di una feature che poteva essere necessaria o non necessaria, nessuno me l'ha mai chiesto, ma ne ho avuto bisogno io, e dato che di culo sono anche il programmatore di questa applicazione, me la sono sviluppata al volo. Sembra una cavolata, però è una cosa figa. Non so quanto poi verrà mai utilizzata da qualcuno questa feature, però io l'ho messa dentro, io perlomeno la uso. So che Producer non sarà mai un programma di, non dico di grande successo, non dico di successo, ma di un minimo di diffusione, perlomeno finché è ancora in questa fase di a fabbrica del Duomo, che poi insomma invece di consolidare le cose apro e faccio casino. Però a me piace, a me serve e va bene così. La prossima volta che svilupperò, che produrrò una puntata di Samma Radio, probabilmente questa feature qui mi sarà utile e di conseguenza velocizzerà il lavoro futuro. Difficilmente vedremo una cosa del genere per le puntate di Tecnopills, perché sono molto più lineari, perché non ci sono quasi mai degli intervistati, però meglio avercela a non usarla che non avercela e basta. Sto per raccontarvi altre cose che ho fatto per Producer, ma voglio raccontarvi quello che mi è successo l'altro giorno, perché a un certo punto guardo questa cosa e dico: mamma mia, che schifo di programma che hai fatto, Raccuglia. Cioè il mio livello di autostima quando penso a Producer si alterna tra il sono il re del mondo e il sono l'uomo più coglione dell'universo, per cui il bilanciamento è sempre più sulla coglionargine, perché si sa, l'universo è più grande del mondo. Anzi, l'universo è l'universo più grande del mondo. E boh, però se penso a come è diventato Producer adesso e a come è iniziato, cioè adesso non ci riproverei più a realizzare una roba del genere, perché è un programma veramente grosso, e se ci penso bene credo di essere l'unico al mondo, l'unico coglione al mondo, se diciamolo, sottolineiamolo, che si è programmato un programma di montaggio da solo. E qualcuno di voi che mi vuole bene e sbaglia a volermi bene direbbe: cavoli Alex, dovresti essere contento del fatto che hai fatto una roba così. Probabilmente sì, non lo so, ho fatto una cosa grandissima, il problema è che non è abbastanza grande ed è abbastanza deprimente sta cosa qui. Cioè credo di aver fatto un grande programma di montaggio audio, cioè grande nel senso perché è grosso, perché c'è dentro un sacco di roba, perché consente di fare un sacco di roba, cioè figa, è un programma di gestione di podcast e funziona, ma gli manca talmente tanta roba attaccata che mi rendo conto che svilupparla da solo è stato abbastanza faticoso. Cioè a ripensarci adesso non so se riuscirei a riprogrammarlo da zero, cioè comunque un programma a cui lavoro più o meno ininterrottamente, sì, con alcune pause di qualche settimana, ma da 4 anni, aggiungendoci cose, modificando cose, e devo essere sincero, comunque utilizzandolo per montare almeno una puntata a settimana da quando ho iniziato, da 4 anni. Tecnopills, a parte alcuni episodi all'inizio, è sempre stato fatto con Producer, perché era un buon banco di prova. Tecnopills è una trasmissione relativamente semplice, ci sono solo io che parlo. Inizialmente non aveva la musica di sottofondo, c'era solo la sigla, cioè una volta, prima era molto più semplice. Diciamo che dopo un anno che ho iniziato a lavorarci si sono aggiunte alcune feature, e adesso è abbastanza ricco e complesso, cioè neanche tanto complessa come trasmissione. Cerco di fare la cosa meno peggio possibile. Mi ascoltate in pochi, lo so, quello che dico è abbastanza noioso, lo so, dico sempre, mi spiace per voi che dovete ascoltarvi questo mio flusso di coscienza digitale, serve più a me che a voi, lo so, mi rendo conto, non è bello dirlo, ma è così. E diciamo che intanto che parlo, intanto che prendo nota di per me stesso, perché poi quando mi riascolto mi rianalizzo e poi alla fine spesso e volentieri mi risento anche in puntata, e questa cosa mi serve, cioè di dire le cose una volta e riascoltarmene almeno 2 volte mi serve per fissarmele sulla testa. Ha un suo che di terapeutico e di formativo. Vabbè, niente, piccola parentesi in cui diciamo che vi tiro fuori la parte emotiva di me e il mio attaccamento verso questa applicazione. Prima di continuare però concedetemi un piccolo inserimento pubblicitario, dai.
Consigli per gli acquisti.
Dopo aver realizzato la feature precedente mi è venuto in mente che forse avrebbe potuto essere risolta comodamente con un altro trick. Un altro trick molto semplice. Allora, fino adesso la possibilità di trascinare gli oggetti era, cioè ancora oggi, la possibilità di trascinare delle clip avanti e indietro nel tempo, cioè a destra e a sinistra nella timeline, è possibile soltanto per le clip attaccate, cioè quelle che non stanno nella traccia principale, nella main lane. E uno avrebbe potuto dire, avresti potuto prendere quel pezzettino lì di audio in cui parlavi di quella cosa, metterla in un'altra lane e poi spostarlo da lì per poi zittire quello stesso segmento nella lane principale. Sì, ovviamente avrei potuto, il piccolo problema è che selezionare una piccola parte di taglio di audio in Producer non è facile, e dato che è una cosa che non faccio mai, tendenzialmente non ho mai sviluppata bene questa parte, anzi dovrei rimettere mano al sistema di visualizzazione della traccia singola. Però l'idea di poter prendere un oggetto, una clip che sta in una lane e spostarla dall'altra parte può essere sempre utile. Per caso tu trascini un effetto sonoro nella parte della musica e dici, cacchio, doveva stare nella musica? Allora uno potrebbe dire, cancelli l'effetto sonoro, la ritrascini. E invece mi è venuto in mente che può essere un po' più semplice essenzialmente fare il salto, il hopping, cioè nel senso spostarsi da una parte all'altra della timeline, cioè modificare la lane, la traccia della clip. E allora ho aggiunto una piccola voce di menu al menu contestuale della clip, che consente di spostare una clip dagli effetti sonori alla musica, dalla musica agli effetti sonori, e se nella lane principale in una delle due. Una cosa relativamente semplice che cambia semplicemente la lane dell'effetto sonoro, della musica, insomma della clip attaccata, per poi ridisegnare tutto quello che è necessario ridisegnare. E ovviamente adattare le tracce in modo tale che non ci siano mai sovrapposizioni. Ed è stato abbastanza semplice spostare una clip attaccata da una lane all'altra, cioè dal sotto al sopra o dal sopra al sotto. Per quanto concerne invece la lane principale, è stato un pochettino più complicato, perché avevo 3 opzioni. L'opzione di prendere un oggetto nella main lane e spostarlo altrove, ovvero sia togliendolo dalla main lane e mettendolo sopra o sotto, avrebbe causato non pochi problemi, perché tendenzialmente parti dalla main lane, magari una clip che occupa 10 secondi, se la sposti sopra o sotto è come se tu tagliassi 10 secondi dalla main lane, che potrebbe essere anche una cosa voluta, ma se non è voluta è un casino. La seconda opzione era quella di togliere l'oggetto dalla main lane e infilarlo in una lane attaccata, e al posto di se stesso mettere del silenzio, cioè se tu prendi questi 10 secondi, li sposti dalla traccia principale alla traccia degli effetti sonori e poi sostituisci questi 10 secondi con 10 secondi di silenzio, che poteva andare bene. Però per praticità ho scelto la strada meno complicata, e per la main lane ho scelto essenzialmente di creare un duplicato di questa clip nella lane, nella traccia degli effetti sonori della musica che è stata scelta. Così praticamente in quel momento ho 2 clip identiche, e poi la clip della main lane può essere mutata con la voce di menu relativa o con la combinazione di tasti, che è molto semplice. Alt A, che sta per active. Ora non ho ancora pensato all'opzione differente, cioè prendere una clip da una lane attaccata dagli effetti sonori della musica e metterla nella lane principale. Non so neanche se lo voglio fare, perché questo potrebbe comportare un sacco di scelte e di opzioni differenti dal punto di vista dell'interfaccia, cioè nel senso a che punto lo si inserisce nel taglio più vicino, cosa bisogna fare con le cose, con lo spostamento, eccetera eccetera eccetera. Per adesso lo lascio così, tanto nessuno mai avrà bisogno di questa cosa, nessuno mai me l'ha chiesto e nessuno mai me lo chiederà più avanti. Subito dopo aver finito di montare la puntata di Paula, di cui vi metterò il link nelle note dell'episodio, per cui raccuglia, ricordati di mettere questo link, ho terminato di montare la puntata di Il vino lo porto io, dedicata agli abbinamenti vino-sushi, che è una cosa molto interessante, perché abbinare un vino al sushi è veramente difficile, se non impossibile. Vi metto anche questo link nelle note dell'episodio. Vi consiglio di ascoltarla, perché è una puntata molto divertente. Mi sono divertito abbastanza a registrarla, è stato un bel pomeriggio di cibo, di vino e di passione. Mi sono divertito molto meno a montarla, perché ero in condizioni veramente complesse dal punto di vista del lavoro, perché eravamo in presenza io, Marco e le nostre rispettive mogli, mentre in Skype era collegato Gabriele Palermo dalla Sicilia, per cui ho dovuto registrare tre tracce, una traccia del mio microfono, una traccia del microfono di Marco e una traccia di quello che arrivava da Skype, per cui tre tracce. Purtroppo il buon Gabriele non ha sufficienti mezzi tecnologici per poter registrare comodamente una traccia a casa sua e con un microfono che non faccia schifo al cazzo, scusate la volgarità, e di conseguenza, dato che non potevamo tenerci le cuffie tutto il tempo io e Marco, cioè, intanto che mangiavamo, mentre Gabriele non aveva rientri con Skype, ognuno di noi aveva rientro sia del microfono dell'altra persona, cioè io rientro di Marco e Marco rientro mio, e entrambi avevamo rientro di Gabriele, per cui l'editing è stato molto molto lungo e molto complesso, e lì il buon producer ha mostrato i propri limiti, che man mano che andavo avanti col montaggio, taglio di piccole parti, abbreviazione, e una cosa molto carina che ho aggiunto in Producer recentemente, la possibilità di selezionare un pezzo di audio e di mandare tutto questo pezzo audio alla fine della puntata, praticamente chiamando send this selection to the bloopers. I bloopers sono gli errori, per cui quando c'erano degli errori, delle cose che sbagliavamo, selezionavo questa parte e così la mando alla fine, per cui nella puntata che ascolterete ci sono ben 3 minuti di errori, di risate, di cazzate che abbiamo detto. Vi consiglio caldamente di ascoltarlo anche dopo la sigla finale. Ecco, man mano che andavo avanti col montaggio, considerate che avevo 3 tracce, la traccia mia, la traccia di Gabriele, la traccia di Marco, e di conseguenza ogni taglio che facevo veniva replicato 3 volte. Verso la fine del montaggio sono arrivato ad avere circa 800 blocchettini, 750, il che significa fare 250 tagli in una puntata di 43 minuti, fate un po' i conti, moltiplicati per 3, e ogni volta che facevo un taglio il tempo di risposta del computer diventava sempre più lungo. E mi sono accorto perché ogni volta che viene fatto un taglio, il taglio viene replicato, dato che ho aggiunto la possibilità di far sì che tutti i tagli del parlato con questo flag si ripercuotano su tutto il parlato, per cui deve rimanere in sync. Ogni volta che facevo un taglio di qualsiasi tipo nella traccia principale, veniva tagliata sia la clip di Marco sia la clip di Gabriele. E se magari facevo una selezione, per cui prendevo un secondo di silenzio in cui tutti eravamo silenziosi e la tagliavo, praticamente i tagli erano 6. Taglio nella lane principale all'inizio della selezione, taglio nella lane principale alla fine della selezione, e questi 2 tagli replicati nelle 2 tracce. Nella versione precedente, ogni volta che veniva fatto un taglio da qualche parte, tutte le clip attaccate, cioè tutte le clip che non erano la traccia principale, andavano a risistemarsi, il che comportava un certo livello di complessità computazionale, perché ok, mettiamo caso che eravamo verso la fine, 250 tagli nella lane principale, 250 tagli nella lane 1, 250 tagli nella lane 2, significava che ogni volta che facevo un taglio venivano fatti 500, 250 più 250, 500 calcoli per ogni clip, per cui 500 per 500, capite l'esplosione, sarebbero 250.000? Sì, 250.000 calcoli per vedere se le clip si sovrapponevano, e se si sovrapponevano fare in modo che non si sovrapponessero, per cui una delle 2 clip sovrapposte doveva andarsi a spostare in un'altra lane. Capite che questa cosa è veramente macellosa, immagino che lo sappiate. Ho ottimizzato un po' il codice e soprattutto ho fatto sì che questo calcolo molto lungo avvenisse non nel thread principale ma in parallelo, perché così intanto uno poteva andare avanti a montare e poi se c'erano degli aggiustamenti questi venivano fatti nell'arco di un paio di secondi sul mio computer, facciamo 3 secondi sul mio MacBook Pro da 16 pollici del 2019. Questa cosa è anche abbastanza trasparente all'utente, perché se non c'è trascinamento, se non c'è se c'è soltanto un taglio, ovvio che tutte le non ci possono essere sovrapposizioni, perché non c'è spostamento, e non essendoci spostamento, questa elaborazione dal punto di vista dell'interfaccia utente non mostra nessuna modifica, ed è stato relativamente semplice, relativamente facile. Sono stato, va bene così, fichissimo, no? Poi naturalmente dovrò far sì che questa serie di calcoli venga velocizzata, cioè migliorando un po' l'algoritmo, perché sapete, quando tu fai dei test su 50 tagli, anche su cose di meno, 50x50 fa 2500, capite che sono due ordini di grandezza rispetto al 250.000 di prima, e non ti accorgi di questi lag, per cui magari questo calcolo, che invece di essere fatto in 3 secondi viene fatto in 0,03 secondi, un trentesimo di secondo, cioè uno non si accorge neanche del fatto che si sta facendo questi calcoli. Per cui da parte di test è stata fatta in un modo, e poi la vita reale ti porta ad avere delle cose più complicate. È vero che Il Vino Lo Porto Io è un programma molto complesso che ha 3 tracce invece di soltanto 1 o 2. È vero che sto diventando un maniaco dei tagli, per cui cerco di togliere tutte le indecisioni di tutti i partecipanti. È vero che voglio togliere tutti gli spazi, tutte le pause, per rendere il programma relativamente frizzante. Magari così facendo guadagno, ma proprio essere sincero, 1 minuto su 43 minuti. Va bene, però questo minuto è psicologicamente mi funziona. Che poi a volte è ridicolo, perché la maggior parte dei programmi di podcasting fa in automatico questo taglio delle pause per rendere il prodotto più veloce da fruire e anche più ritmato. Però mi piace l'idea di automatizzare queste cose, e man mano che andrò avanti cercherò di automatizzare anche il taglio delle pause per tracce sovrapposte. L'algoritmo funzionicchia abbastanza, ma non è ancora sufficientemente figo da essere vendibile, mettiamola così. Che fa ridere, perché tutta l'applicazione non è sufficientemente figa da essere vendibile, però vabbè, questo rimanga tra me e voi. Insomma, avendolo spostato in un thread separato, questa cosa ha creato non pochi scompensi e ho dovuto sistemare un po' l'applicazione. Allora, il grosso problema dell'approccio dell'interfaccia utente di questa applicazione è dovuto al fatto che, come spiegarvelo, quando state montando un episodio, ora io mi rendo conto che queste parole che racconto servono soltanto a chi fa montaggio audio, chi fa montaggio di podcast. Se tu mi stai ascoltando e non monti podcast, è un po' difficile per te, non dico immaginare, ma capire l'effetto profondo di quello che sto dicendo. E considerate che tutto quello che sto facendo me lo sono inventato da zero, perché ve lo giuro, non c'è in giro su GitHub, da nessuna parte, anche da comprare, una libreria bella e pronta che permette di fare montaggio audio comunque con il livello complesso che voglio io, cioè visualizzare una timeline. Allora, per vari motivi, limiti miei, la gestione della visualizzazione della timeline, cioè del segmento di timeline, è un po' complicato, nel senso che l'ho probabilmente complicato io senza sapere cosa stavo facendo, ma non avevo nessun tipo di riferimento, cioè non c'è nessuno su internet che spieghi come fare questa cosa. Allora, vi ho già detto che la visualizzazione, in una puntata precedente, la visualizzazione di quello che c'è mostrato a schermo è essenzialmente magari una finestra temporale ristretta rispetto al totale. State montando una puntata da 10 minuti, per essere onesto, e magari nella finestra video vedete soltanto l'intorno di 20 secondi su cui state lavorando, che è anche tanto, spesso e volentieri l'intorno è dei 5-10 secondi, poi dipende sempre molto da quanto andate in profondità, da quanto siete pignoli, da quanto volete tagliare le pause, da quanto volete tagliare i cazzi e mazzi. Però per il mio modo di montare podcast la finestra è di solito di 5-10 secondi, però ok, facciamo finta che state mostrando 20 secondi, ok? 20 secondi su 10 minuti. Questa visualizzazione è in parte guidata dalla playhead, cioè nel senso, se state facendo play, la testina di riproduzione va avanti nel tempo fino a raggiungere il bordo destro della schermata, allora la schermata si sposta tutta in modo tale da rimostrare altri 20 secondi mettendo la playhead, cioè la testina di riproduzione, esattamente a sinistra, così abbiamo delle schermate statiche. Oppure la schermata di riproduzione segue la testina di riproduzione, per cui va avanti mantenendo la testina di riproduzione al centro. Va bene anche questo. Però nel caso in cui ci si sposti, l'utente può scegliere di spostare avanti e indietro questa finestra di visualizzazione o con i tasti di freccia, a destra, a sinistra, a destra per andare avanti nel tempo, a sinistra per andare indietro nel tempo, o col trackpad, perché è inutile negarlo, cioè nel senso un sacco di gente usa il trackpad, io per primo uso il trackpad, magari un sacco di gente non la usa ma io la uso, per cui va bene così. Uso il trackpad per spostarsi avanti e indietro nel tempo e anche per zoomare, cioè facendo pinch to zoom, allargando o stringendo due dita, chiaro? Lo fate tutti i giorni sul telefono cellulare, lo sapete di cosa sto parlando. Ecco, non puoi essere un power user, cioè un utente neanche power, un utente medio di un programma di montaggio senza utilizzare abbondantemente la trackpad del computer portatile, oppure come ce l'ho io la Magic Trackpad esterna, però io sono psicopatico probabilmente. Cavoli, se penso, questa roba qua me l'ha regalata la mia ragazza di allora ed era il 2003, sono passati 18 anni e quella roba ancora funziona, figa, bellissimo. Magari non me l'ha regalata la mia ragazza di allora, magari l'ha regalata ai miei genitori, non mi ricordo più, vabbè, comunque da 15 anni che ho quel cazzillo lì, credo, poi magari è uscita un po' meno di tempo fa, beh, comunque è stata una delle prime cose che quando è uscita mi è stata regalata da qualcuno. Allora, il fatto di lavorare con la trackpad è un po' un casino, perché essenzialmente dobbiamo definire un'area di schermo che corrisponda graficamente alla dimensione del nostro totale. Se noi abbiamo una timeline di 10 minuti che visualizziamo tutta in 2000 pixel orizzontali, facciamo un esempio, quando zoomiamo del 100%, per cui entriamo dentro, proprio col tasto zoom, pulsantino, ecco, la timeline è di 10 minuti, di questi 10 minuti ne visualizziamo 5 e di conseguenza lo schermo e di conseguenza l'area virtuale sarà di 4000 pixel, perché abbiamo raddoppiato, cioè noi di questi 4000 ne visualizziamo 2000 a schermo, però ne visualizziamo 4000 e così avanti finché non arriviamo al 10 secondi, per cui se da 10 minuti passiamo a 10 secondi abbiamo un ingrandimento di 60 volte e per cui da 2000 pixel per 60 fa 120.000 pixel, ok? Virtuali, non è che li disegniamo tutti, però virtuali. Quando noi visualizziamo qualcosa nella timeline, cioè visualizziamo, facciamo un esempio, 5 minuti su 10 minuti, partendo da 2 minuti e mezzo, arrivando fino a 7 minuti e mezzo, ok? La nostra finestra di 5 minuti su 10 minuti, significa in realtà che stiamo visualizzando i pixel da 1000 a 3000 su 4000. Spero che stiate capendo, spero che mi stiate seguendo, ok? Probabilmente se siete distratti e non state capendo un cazzo, pensate che stia sparando cifre a caso. Avete ragione, mandatemi dei pomodori, io li mangerò, ok? Per cui dobbiamo fare sempre questo salto avanti e indietro tra pixel e tempo. E non è un problema questo qua, non è un grosso problema. Il grosso problema è quando facciamo delle modifiche alla timeline del tipo facciamo un taglio. Per cui mettiamo caso che abbiamo questa timeline di 10 minuti e a un certo punto tagliamo 10 secondi, avremo una timeline di 9 minuti e 50 secondi. E a questo punto la dimensione in pixel della nostra timeline sarà diversa, perché non sarà più di 4000 pixel se abbiamo zoomato, ma di 4000 pixel meno un sessantesimo, che è la durata di 10 secondi su 10 minuti, ok? E nonostante tutto dobbiamo mantenere la dimensione dell'area visibile costante, per cui se stavamo visualizzando dal minuto 2,5 al minuto 7,5 dovremo sempre visualizzare quest'area qui, che corrisponderà sempre a un certo intervallo di pixel, ma la cui ratio rispetto al totale sarà diversa. Ed è il problema, perché io non è che riesco a vedere quanti pixel ho e quanti pixel sto visualizzando, ho essenzialmente un calcolo di percentuale, per cui 5 minuti su 10 minuti significa 0,5, cioè il 50%. 5 minuti su 9 minuti e 50 è un pizzichino di più. E questo pizzichino di più è il problema che ho quando io faccio un taglio in producer da qualche parte, per cui per un istante di tempo molto breve il sistema, per i suoi ritardi, non sta capendo cosa sta succedendo e interpreta questo cambio della ratio, cioè di questo rapporto, come un cambio vero e proprio, e allora manda un messaggio alla mia timeline, dice ridisegnati perché hai cambiato qualcosa. Cosa che non dovrebbe succedere, perché essenzialmente se io modifico la durata totale della nostra timeline da 10 minuti a 9 minuti e mezzo, ma visualizzo comunque da 2,5 a 7,5, quello che succede dopo non mi interessa, però questo momento di interregno è quello che mi frega. Poi le cose si aggiustano, nel senso, non sto dicendo che è un errore del mondo, cioè l'errore è mio, non ho ancora capito come risolverlo e ci sto sbattendo la testa da più di un anno. Sto migliorando la cosa, però è sempre un po' complicata. Praticamente se faccio questo taglio, per una frazione di secondo viene visualizzato il taglio diverso, poi dopo le cose si riaggiustano. Se però uno è molto veloce e preme play subito dopo aver fatto il taglio, senza aver dato tempo, l'ordine di grandezza di un decimo di secondo, alla timeline di riassestarsi, questa timeline rimane sbagliata, per cui quello che viene visualizzato a schermo è diverso da quello che in realtà si sta riproducendo. Per cui si vede che la testina di riproduzione è in una posizione, visivamente, ma non è nel tempo esattamente dove viene visualizzata. Lo so, questa roba qui probabilmente è completamente folle, sto sragionando, e probabilmente alcuni programmatori di voi mi diranno: ma perché non fai così, ma perché non fai cosà? Le ho provate tutte, so che l'unica cosa che devo fare è ricominciare da zero con questo motore di visualizzazione, che comunque è già stato riscritto già due volte, e questa nuova volta è molto più ottimizzato, è molto elegante da vedere, funziona bene. Ciao, scusate, ma ogni tanto anche a Milano si vedono delle belle figliole, che è una cosa positiva. Lo so, però l'unico modo che potrei avere per migliorare questo codice, e a tutti voi che mi state per suggerire cose, è ficcarvi davanti quelle tonnellate di pagine di Swift dicendo: e io come cacchio faccio a farlo? E la risposta è semplice, perché non c'è nessuno che l'ha fatto prima. Cioè sì, l'hanno fatto, perché se c'è Audition, se c'è Audacity, se c'è Final Cut, ci sono tutti i programmi di montaggio eccetera 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 che funzionano bene, c'è altra gente che l'ha fatto, ma nessuno ha pubblicato questo codice, perché hanno capito tutti che scrivere un codice del genere è una cosa talmente complicata che regalarlo in giro mi sembra un po' gnegne. Sì, probabilmente Audacity, visto che è un progetto pseudo open source, credo, probabilmente il codice c'è, però sarà scritto in C0 probabilmente, in C meno meno, per cui assolutamente è illeggibile. Non so se avete mai provato a leggere le librerie di codice tipo di FFmpeg o di SOX o di Lame Encoder, cioè veramente sono delle cose scritte da gente che programma come si programmava una volta. Va bene, ma no, io non c'ho più l'età per programmare così, e soprattutto no, non lo dico perché non è bello, però c'è, nel senso, veramente da... Capite che i nerd, cioè, hanno deciso che il mondo doveva pagare per il fatto di averli bullizzati durante le scuole superiori, creando codice che solo loro potevano leggere. Io sono convinto di questa cosa. La vera rivincita dei nerd non sono i nerd che vincono la gara al college o lo sfigatone che si fa la biondona di turno. La vera rivincita è: mi hai bullizzato, mi hai ridicolizzato, mi hai trattato male per tutta la mia adolescenza, mi hai segnato per sempre, e adesso ti inculo a sangue io, vaffanculo, avrai sempre bisogno di me perché nessun altro essere umano mortale potrà leggere il mio codice. Ma che bello, figata, abbiamo veramente capito questa cosa. Alla fine i bulli pagano, molto più tardi, e probabilmente non direttamente ma indirettamente, ma alla fine i bulli pagano, ovvero sia paghiamo tutti quanti. Poi adesso non voglio star lì a parlare del bullismo, perché è una cosa complicata, ci sto pensando seriamente in questi giorni, però è una cosa complicata, non sono io certo che quello che può raccontarvi cose o parlare di queste cose. Volevo solo fare un piccolo strappo strapparvi un sorriso in questa puntata assolutamente delirante e completamente folle, che persino io non riuscirò ad ascoltare. Non solo, ma per farvela pagare anche cara, vi metto un'altra pubblicità, via, così, dai, perché così almeno Tecnopills assume un suo ruolo di, se non di contenuto di qualità, ma di contenuto che porta denaro sonante nelle casse di Runtime. Spot!
Consigli per gli acquisti.
Ultima aggiunta di questi giorni è la possibilità di cambiare il codice colore, cambiare il colore delle clip. Anche questa è una cosa che è venuta fuori per necessità, ma anche perché era da un sacco di tempo che la volevo fare. In pratica, Producer ti propone dei codici colore per le varie tipologie di clip che ci sono, tipologie di asset: un azzurro desaturato per il parlato, poi un verde scuro per la musica, un verde chiaro, quasi senape, per la musica di sottofondo e background music, poi un rosso marcato per gli effetti sonori e un rosso un po' più desaturato per i jingle, e infine un giallo per gli advertising, che va abbastanza bene. Però a volte uno potrebbe aver bisogno di avere diversi codici colore, magari anche simili, perché magari sta intervistando qualcuno, di conseguenza sì, sono entrambi parlato, ma uno vuole che sia codificato col codice colore normale per l'intervistatore, e magari un codice colore leggermente diverso, ma abbastanza diverso da poterlo vedere, per l'intervistato. Oppure un'altra cosa che ho visto è che spesso e volentieri magari io registro dei segmenti, questo qua nella fattispecie è l'ottavo segmento di questa puntata, ecco, magari se io in questi vari segmenti parlo di cose relativamente diverse, magari segno dei codici colore differenti, così anche a colpo d'occhio vedo dove inizia un segmento e dove finisce l'altro, che va sempre bene, eh? Mi piace. Ecco, l'aggiunta è stata abbastanza semplice, ho codificato inizialmente un campo per il codice esadecimale, e quando ho finito di scrivere il codice per l'esadecimale mi sono reso conto di aver già fatto tutto il codice pronto, con anche la possibilità di avere la palette che esce fuori, quella di sistema, per SRT importer, e allora mi sono detto: buttami via tutto, copiamo questa, per cui c'è la possibilità di aggiungere un campo, cioè con un check quando si apre la schermata dei dettagli dell'asset, è così da poter selezionare il codice colore, che è una cosa che va sempre bene, è comoda ed è comoda, pulita ed efficiente. E non serve un cazzo, ma non fa schifo avercela, mettiamola così. Non so quanti lo useranno, io lo sto usando da un po', questa puntata, visto che ho iniziato a registrarla e a montarla ben prima di registrare questo ultimo segmento, ha già dentro questo pezzo. E siccome avevo previsto questa cosa tantissimo tempo fa, ma tipo 2 anni fa, non ho dovuto neanche modificare la struttura dati, perché quella era già pronta, perché c'era già la possibilità di aggiungere questo campo ed era rimasto inutilizzato. Bene, funziona, va. Fossero tutte così le cose che faccio per questo programma, sarebbe una figata cosmica. Bene, a questo punto, puntata che è diventata anche abbastanza lunga sin troppo, mi spiace. Avrei voluto aspettare un po' a darvela, perché il buon Arturino Mazzei mi ha detto: ti devo fare una serie di domande su Producer. E io ho detto: vai, volentieri, ti chiamo. No, ma registra un vocale così magari risponde in puntata. E non ha fatto tempo a registrare, nel senso è scomparso all'orizzonte. Per cui Arturino, se ci sei, batti un colpo, altrimenti sapremo che sei scomparso con tutti i tuoi soldi tuoi e della tua azienda in Messico, cosa che ti auguro. Per cui quando arriverà la sua domanda risponderò in puntata. Lo so che non me ne frega un cazzo voi ascoltatori, non me ne frega niente neanche a me. Se io faccio sta roba, se mi volete ascoltare, bene. Io credo che questo podcast sia venduto male, perché in realtà dovrei mettere come sottotitolo che è un podcast di sviluppo di applicazioni audiovisive per macOS e iOS. Magari troverei qualcuno di po' più interessato alla cosa, ma va bene così, dai, chi se ne frega, è andata. Ok, saluti finali, saluti e baci. Vi ricordo che Runtime Radio trasmette tutti i giorni, dalla mattina presto alla sera tardi, trasmissioni a nastro, spesso e volentieri con il piatto del giorno, cioè lunedì ci sono io, il martedì c'è Davide Gatti, il venerdì c'è Roberto Marinco Snap, il mercoledì, se non sbaglio, c'è Data Nightmare, eccetera 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 eccetera. Ma ci sono dentro anche delle perle, cioè cose relativamente nuove e cose invece che arrivano da tanto tempo fa, e sono veramente delle grandi piccole perle, perché magari 10 anni fa eravamo un po' più grezzi, ma avevamo un'energia diversa. Non che adesso ce ne avevamo di meno, era diversa. A volte a riascoltare quelle puntate ci facciamo delle grandi grosse belle risate. Ok, questo ve l'ho detto. Vi ricordo che se vi piace quello che facciamo, la cosa più figa che potete fare è darci un feedback o darci dei soldi. Le due cose non sono mutuamente esclusive, ma posso capire che darci dei soldi è una cosa un po' così, come dire, va bene il premio fedeltà ogni tanto, ma ci può stare che non siate dei patronisti, però potete andare alla pagina rantemradio.it/anch'io. Però potete darci del feedback. Quello che preferisco è il feedback diretto a me, oppure sul gruppo Telegram, telegram.me/tecnopizzariot. Trovate, lo so, non dovrei dirvelo, ma trovate tutte queste indicazioni nelle note di questo episodio, così per poter entrare in questo gruppo anche solo per dire ciao e scoprire quanti cazzoni ci sono, che però è veramente la cosa più bella di quel gruppo lì, che nessuno litiga con nessuno, è bellissimo. Non c'è un flank, c'è uno, ce n'è stata proprio una cosina in 3-4 anni, una briciola, ma è andata, si è scemata nell'arco di 20 minuti, per cui cacchio. È bello ritrovare qualcosa di costruttivo che non sia il buongiornissimo caffè, foto di gattini che fanno cagate o insulti razziali nei confronti di chi non crede che la terra piatta sia vittima del 5G col mercurio del Covid, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, avete capito. Ho detto tanto, ho detto troppo, ho parlato a ruota libera dei miei pensieri, non restare chiuso qui pensiero. Per concludere degnamente questa puntata, avrei voluto mettere On the Turning Away dei Pink Floyd, sempre dall'album A Momentary Lapse of Reason, ma mi sono reso conto che la versione migliore di On the Turning Away è nell'album successivo che hanno fatto i Pink Floyd Live, che è Delicate Sound of Thunder, e allora non potevo non mettervi On the Turning Away, una versione dal vivo che è di una bellezza stratosferica. Lo so che i puristi dei Pink Floyd dicono: i veri Pink Floyd sono quelli di The Wall, di Wish You Were Here, eccetera eccetera eccetera, di Dark Side of the Moon. Oppure quelli, i veri Pink Floyd sono quelli di Syd Barrett, non frega un cazzo, sono tre gruppi diversi che hanno lo stesso nome, quasi la stessa formazione, ma fanno delle cose completamente differenti. Questi sono i Pink Floyd, gli ultimi Pink Floyd, quelli di David Gilmour, che scusate se è poco. Per cui vi beccate questa canzone meravigliosa e alla fine applaudirete tutti insieme a me, tutto quanto. Grazie di avermi ascoltato, grazie della vostra felicità che coniugate verso di me, che non vuol dire un cazzo, ma avete capito. Ciao e alla prossima, buon ascolto di quel che verrà.
from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of other suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Unaware how the ranks have grown, driven on by a heart of stone, we could find that we're all alone in the dream of the plow. On the wings of the night, where the speechless unite in a silent accord, using words you will find the strange, mesmerized as they light the flame. Feel the new wind of change on the wings of
thank you.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder.
This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.